ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
I temi di oggi: ci sono margini di trattativa per far cessare la guerra in Ucraina? Poi in Medio Oriente la Corte Penale Internazionale emette un mandato di cattura per il primo ministro israeliano Netanyahu. E ancora le proteste di medici e infermieri sulla manovra finanziaria in Italia. Allora questi sono gli argomenti del mondo alla radio di oggi. In regia c'è Bruno Orti, io invece sono Alessandro Guarasci, ma prima le notizie internazionali da Cecilia Seppia.
Buon pomeriggio Alessandro, a te, a chi è in ascolto. Come dicevi, in primo piano il Medio Oriente, perché la Corte Penale Internazionale dell'AIA ha emesso mandati di arresto per il premier israeliano Netanyahu e l'ex ministro della difesa Yoav Gallant nell'ambito della guerra a Gaza. Spiccato però anche mandato di arresto per il braccio armato di Hamas, al-Masri. Le motivazioni che si leggono nella sentenza sono per crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi dall'8 ottobre 2023 al 20 maggio 2024. Sul terreno i morti raggiungono quota 44.056 secondo il Ministero della Salute di Hamas, dopo l'ennesimo raid che ha colpito un edificio a più piani a Gaza City con 80 vittime complessive. Bombe anche sul campo profughi di Nuseirat. In Libano invece è in furia la battaglia tra israeliani ed Hezbollah nella città di Qiyam. Sale anche il bilancio delle vittime in Siria a Palmira. E dopo il via libera del presidente USA uscente Biden a Kiev di usare missili a lungo raggio per colpire anche in Russia e di usare mine antiuomo, gli ucraini hanno fatto uso per la prima volta dei missili britannici Storm Shadow contro obiettivi in territorio russo. Lo hanno riferito BBC e Bloomberg. No comment dal premier inglese Starmer, mentre Mosca dice di averne abbattuti due. È la prima volta che la Russia utilizza un missile così potente a lungo raggio. Ha lanciato infatti un missile balistico intercontinentale sull'Ucraina. Zelensky sembra invece stia attuando un cambio di strategia in vista di Trump e apre al negoziato. Non possiamo perdere decine di migliaia di persone per la Crimea. Siamo pronti a riportarla indietro per via diplomatica. Ricordiamo che la penisola è in mano russa dal 2014. Una nuova bozza di documento della COP29 di Baku sulla finanza climatica è attesa in serata. Il testo dovrebbe contenere una proposta di mediazione da parte della presidenza azera, mentre quella di stamani si limitava a riportare le due posizioni dei paesi in via di sviluppo e di quelli invece sviluppati. Il monito delle Nazioni Unite con il segretario Guterres: la COP29 deve avere effetti positivi non solo per chi partecipa ai negoziati ma per tutta l'umanità, ha detto, chiedendo di superare le contraddizioni e di raggiungere uno storico accordo finanziario sul clima. Infine, un uomo è stato arrestato negli Stati Uniti con l'accusa di voler far esplodere Wall Street, la sede della borsa americana. Harun Abdul Malik, questo è il nome, residente in Florida, è stato accusato di aver cercato di usare un dispositivo improvvisato per danneggiare o distruggere un edificio usato per gli scambi interstatali. L'FBI indagava al caso da mesi. L'uomo aveva preparato dei messaggi video da diffondere il giorno dell'attacco, in programma nella settimana prima del ringraziamento. In uno di questi affermava: mi sento come Bin Laden. A te la linea.
Grazie Cecilia. Allora, la notizia dell'ultima ora è che il Cremlino ha definito una nuova escalation gli attacchi ucraini effettuati in settimana contro obiettivi in territorio russo. Questo è avvenuto in seguito ai missili a lungo raggio di fabbricazione occidentale. Ecco, la posizione dell'amministrazione uscente, quella statunitense, è molto irresponsabile, così ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, ha detto, e continua ad aggiungere benzina sul fuoco del conflitto. Intanto il Cremlino ha rifiutato di commentare le accuse ucraine secondo cui Mosca appunto avrebbe lanciato per la prima volta un missile balistico intercontinentale contro l'Ucraina. Quello che c'è di certo è che comunque non era un missile che conteneva testate nucleari. Poi prima la Cecilia Seppi aveva parlato anche di una possibile trattativa per arrivare ad una pace, soprattutto per la Crimea, perché appunto il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato in sostanza che non si può continuare a perdere militari. Allora, noi su questo abbiamo voluto sentire il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Lui ha detto: per arrivare alla pace occorre fare molto di più e con più coraggio. Papa Francesco non smette di chiederlo. Appunto, così ha detto il cardinale Zuppi al microfono di Luca Collodi.
Soprattutto il Papa ha sempre intravisto, anche nei momenti peggiori, la via del dialogo e la ricerca della pace. Perché non può accettare che i conflitti siano risolti con le armi. Pace che non significa debolezza, pace che non significa qualcosa di ingiusto, la pace deve essere giusta, ma ci si arriva e dobbiamo credere che ci si arrivi con il dialogo. E qui c'è la necessità sicuramente che la comunità internazionale giochi la sua parte, scommetta su questo. Diciamo così, che molti non hanno scommesso fino adesso questo, speriamo che la durezza della guerra spinga ancora di più a intravedere finalmente la pace, a prendersi la responsabilità di aiutare a trovare una composizione nel dialogo al conflitto.
Possiamo dire che questa missione di pace non si è mai interrotta?
Assolutamente, certamente. Sia nella preoccupazione di Papa Francesco, secondo nell'attività feriale, quotidiana della Santa Sede, anche per quello che riguarda lo specifico, l'aspetto umanitario, che adesso le nunziature coinvolte, cioè a Kiev e a Mosca, stanno continuando, i contatti con le rappresentanze presso la Santa Sede. Assolutamente, quindi non si è mai interrotta, perché Papa Francesco non può accettare di abituarsi alla guerra e quindi non ha smesso di intravedere anche quando non si vedeva nulla. Ma gli uomini di speranza e gli uomini di amore questo fanno, non arrivano ultimi quando le cose sono chiare, ma cercano di chiarirle quando sembra impossibile fare qualcosa.
Cardinale Zuppi, il tema dei migranti è un tema che divide. C'è un elemento, come per esempio la difesa della vita, che può unire gli opposti schieramenti?
La difesa della vita dovrebbe unire tutti quanti. Ci sono dei temi su cui ci deve essere un consenso, che può permettere poi anche, diciamo, un affronto con sensibilità diverse. Ma se c'è il consenso di fondo, cioè la vita va difesa dall'inizio alla fine, con tutto quello che c'è in mezzo, è per tutti. Quindi aiutare chi è in mezzo al mare, che rischia di morire, non significa assolutamente, significa pienamente difesa della vita, è quello che in tanti modi Papa Francesco, e non significa però, ed è lì il problema appunto, dentro tutti. E sempre queste le polarizzazioni di cui sono, credo, dobbiamo essere davvero disinteressati, perché confondono, a mio parere, facendo credere a una chiarezza che non esiste. Nessuno, il Papa non ha mai detto dentro tutti, ha detto si difende la vita di tutti, e poi affrontiamo con responsabilità in modo europeo, coinvolgendo tutti quanti, un fenomeno che ha delle dimensioni indubbiamente enormi, ma che dobbiamo e possiamo, abbiamo la struttura, dobbiamo cercare la struttura, i modi per farlo, sempre con tanta umanità, sempre con tanta attenzione alla persona.
Chiudiamo sul Giubileo. Acutis e Frassati saranno santi, sono due santi che guardano i giovani. La situazione e la generazione dei giovani oggi, la Chiesa come la approccia, come la guarda?
Rimanderei all'importantissimo sinodo sui giovani e a quella chiave iniziale che dette Papa Francesco. La Chiesa la guarda e non smette di sognare, perché anche i giovani possano avere visioni e possano avere speranza. Frassati e Acutis sono storie molto diverse tra di loro, in epoche anche diverse, ma sono storie di persone che hanno vissuto con passione, hanno affrontato anche il male, la durezza, con passione, e la Chiesa vuole vivere questa passione e aiutare i giovani a credere a questo con tanta fiducia, sapendo che l'esperienza evangelica è un'esperienza che può rispondere a quelle tante domande che portano i giovani, portano nel loro cuore.
Allora, l'altra notizia, diciamo, di rilievo di oggi è che la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di cattura per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, l'ex ministro della difesa Yoav Gallant, oltre che per il capo del braccio armato di Hamas, Mohammed Deif. Ecco, duro il commento del presidente della Repubblica di Israele Herzog, che dice, anzi scrive: questo è un giorno buio per la giustizia, un giorno buio per l'umanità. Intanto emerge che Israele starebbe valutando un ricorso proprio contro la decisione della Corte, e la tensione torna a salire anche nel sud di Israele, perché Hezbollah ha poco fa rivendicato un primo attacco proprio in quella regione. Però torniamo un attimo alla notizia di prima. Allora, la Corte Penale Internazionale ha emesso questi mandati di cattura. Che cosa succede adesso? Ecco, appunto, come procederà la Corte Penale? A Cecilia Seppia risponde Maria Stefania Cataleta, che insegna diritto penale internazionale all'Università LUMSA di Roma.
Non vanno a prelevarlo a casa, tanto più che Israele non è uno Stato parte allo Statuto di Roma, quindi diciamo si sottrae Israele alla giurisdizione della Corte come altri Stati, anche superpotenze come gli Stati Uniti. Però questo comporta cosa? Che se Netanyahu come lui sono stati attinti da un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale, se dovessero recarsi presso stati che hanno ratificato lo statuto, questi stati sarebbero obbligati a cooperare con la Corte Penale Internazionale, quindi ad eseguire il mandato d'arresto, a consegnare gli indagati alla Corte Penale Internazionale.
Come funziona la Corte, cioè quali sono le sue competenze?
La Corte Penale Internazionale è nata nel 1998 dallo Statuto di Roma, che è stato firmato proprio a Roma, si chiama così per questo, è entrata in funzione nel 2002, ha cominciato le sue prime procedure contro soprattutto capi di Stato africani, tant'è che era stata anche molto contestata dall'Africa, dai leader africani, perché veniva accusata di perseguire soltanto politici e capi militari africani, quindi di esercitare una giustizia dei bianchi. Però negli ultimi tempi si è discostata da questo orientamento, da questo approccio che appunto la vedeva coinvolta soltanto nei conflitti interni che erano soprattutto in Africa, e ha cominciato a interessarsi a investigare anche di conflitti a carattere internazionale. Durante la guerra fredda fino al conflitto in Ucraina vi era stato un mutamento della morfologia dei conflitti, erano soprattutto conflitti interni, guerre civili. Adesso con il conflitto russo-ucraino vi è stata una recrudescenza di conflitti a carattere internazionale. Ecco, la Corte Penale Internazionale interviene proprio quando vengono commessi crimini di una particolare rilevanza, e i crimini di sua competenza sono quattro. 4, ovvero il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione.
Ecco, in questa sentenza in realtà si legge appunto che il mandato d'arresto è stato spiccato per crimine di guerra della fame come metodo di guerra, crimini contro l'umanità dell'omicidio, della persecuzione di altri atti disumani. Inoltre, in qualità di superiori civili, sia Netanyahu che Gallant vengono accusati di crimini di guerra e di aver intenzionalmente diretto un attacco contro la popolazione. Questo almeno per il periodo che va dall'8 ottobre 2023 fino almeno al 20 maggio 2024. Però sulla base di cosa l'AIA, la Corte Penale, decide di emettere un mandato? Cioè attraverso dei rapporti forniti da altri?
Sì, intanto è chiaro che si tratta delle investigazioni condotte dal procuratore della Corte Penale Internazionale, Karim Khan. Nel quadro delle inchieste che vengono condotte, un ruolo di particolare rilievo hanno ad esempio i report giornalistici oppure i report delle organizzazioni non governative che attraverso i satelliti, attraverso servizi fotografici riprendono delle situazioni in cui immortalano proprio delle situazioni in cui vengono compiuti massacri su larga scala e i crimini di cui sono stati accusati i vertici di Israele sono proprio crimini che si dicono leadership crimes, vale a dire crimini che sono imputabili principalmente ai leader, ai capi politici o militari, proprio perché sono loro ad esercitare il potere di commetterli da parte dei subordinati. C'è una scala gerarchica, vengono emessi dei comandi, degli ordini di commettere determinate azioni militari e attraverso la scala gerarchica ci si ricollega a chi ha emesso l'ordine di compiere quegli atti. Poi ovviamente ci possono essere anche delle disfunzioni tra l'ordine che viene dato dal superiore fino all'esecuzione da parte del subordinato, fino a passare all'ultimo anello della catena. Diciamo che la Corte Penale Internazionale si occupa soprattutto di crimini imputabili ai capi.
Allora, questo è l'audio della manifestazione di ieri del personale sanitario a Piazza Santi Apostoli. Ecco, ricordiamo, ieri c'è stato lo sciopero, il ministro della Salute Schillaci afferma che i numeri pubblicati sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica indicano, lui dice, un'adesione esigua, ovvero poco al di sopra dell'1%, appunto lo sciopero di ieri proclamato da alcuni sindacati. Sono intervenuti poco fa i sindacati dei medici che accusano il ministro Schillaci di fare fake news, perché dice in realtà l'adesione è stata fino all'85% in alcuni casi. Allora Schillaci afferma che comunque medici e infermieri sono consapevoli del lavoro che stiamo portando avanti come governo nonostante le tante difficoltà, e a loro va il mio ringraziamento, dice Schillaci. Continueremo a fare tutto il possibile per ripagare questo impegno, così conclude il ministro. Allora, in linea noi abbiamo il professor Walter Ricciardi, che è professore ordinario di igiene e medicina preventiva alla Cattolica di Roma. Professore, buongiorno. Allora noi le chiediamo, ci sono davvero più soldi per la sanità in legge di bilancio o dobbiamo considerare il solito rapporto con il PIL?
Ma guardi, i ragionamenti degli economisti sono che è del tutto insufficiente se rapportato al PIL, ma anche rapportato in spesa pro capite. Noi siamo al di sotto di tutti i parametri, non voglio dire del G7, ma anche del G20 e anche dell'OCSE. E poi soprattutto bisogna vederlo nei risultati. Gli stipendi del personale più bassi, liste d'attesa lunghissime, ospedali fatiscenti, tecnologia obsoleta. Quindi voglio dire, significa che questi finanziamenti non riescono a dare ai cittadini italiani quell'assistenza, quei servizi che altri paesi danno.
Appunto, lei professore parla a questo punto dell'Europa, ma c'è qualche paese da cui poter imparare?
Ma guardi, noi avevamo uno dei servizi migliori del mondo fino a 10 anni fa e di fatto quindi significa consolidare il nostro primato di servizio sanitario nazionale attraverso un'adeguata serie di investimenti e di buona gestione. Noi dobbiamo certamente imitare i modelli migliori che sono i paesi scandinavi, che però sono piccoli e ricchi, e dobbiamo evitare, e invece abbiamo fatto quello che ha fatto la Gran Bretagna, cioè per 13 anni sottofinanziamento e crisi del servizio sanitario nazionale. Adesso gli inglesi stanno tornando indietro, noi dovremmo fare la stessa cosa, cioè ripristinare quei finanziamenti e ripristinare quell'attenzione alla sanità che negli ultimi anni abbiamo perso.
Allora, senta professore, una cosa le vorrei chiedere, per i medici insomma, bisognerebbe aumentare gli stipendi, prevedere più indennità?
Noi abbiamo vissuto negli ultimi 20 anni un esodo biblico, sono andati via 180.000 operatori, cioè si rende conto del patrimonio umano e anche di investimenti che noi abbiamo fatto, ma basti dare alcuni numeri, non c'è un paese in Europa, ad eccezione della Grecia, dove si guadagni meno dell'Italia. Se un medico italiano va in Lussemburgo guadagna 200.000 euro l'anno in più, se va in Germania 100.000 euro in più, quindi non si tratta degli 8 euro o dei 9 euro che in questo momento si stanno discutendo, si tratta di dare ai medici, ma anche agli infermieri, agli operatori sanitari, lo stipendio adeguato alla complessità della loro professione. Altrimenti quello che si sta verificando è, uno, l'esodo all'estero, due, l'esodo dal Servizio Sanitario Nazionale, tre, addirittura per gli infermieri, persone che abbandonano il proprio lavoro dopo aver fatto 20 anni di infermieri. E di questo passo chi li assisterà? Gli italiani.
Allora, chi li assisterà? Gli italiani. Senta, professore, forse saranno i gettonisti, ecco, appunto con i gettonisti, quei medici che vengono chiamati a chiamata. Stiamo in qualche modo disarticolando il sistema sanitario nazionale?
Una totale disarticolazione, perché sono medici, peraltro molto spesso non qualificati, perché per partecipare al concorso a gettoni basta semplicemente la laurea in medicina, quindi magari sono specialisti di un'altra materia che vanno a fare cose che non sanno fare, ma soprattutto ledono quel principio, di quella sensazione di appartenenza, perché lavorano a fianco di colleghi che guadagnano molto 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 meno, e invece in sanità è molto importante lo spirito del team, la capacità di lavorare insieme, il sacrificio, l'unione tra colleghi. Ecco, questa è la disarticolazione. Peraltro non portano neanche risparmi, perché sono sostanzialmente soldi che vengono utilizzati invece che per il personale come beni e servizi, e portano le ASL a avere dei deficit ancora più gravi. Quindi non solo non risolvono il problema, ma lo aggravano.
Insomma, professore, abbiamo capito che almeno per lei il futuro del Servizio Sanitario Nazionale non è proprio roseo. Allora, senta, professore, che cosa direbbe a un giovane che magari si è iscritto a medicina, ha superato il test, ha superato il numero chiuso e che appunto vuole fare il medico?
Direi che se questa è la tua passione, fallo, perché la professione medica è una professione universale. Sappi però che dal 2030 in poi, per questa sbagliata programmazione, ci saranno migliaia di medici in più del necessario, e quindi ti confronterai, se ti iscrivi adesso, con una pletora medica che è quella che, con cui mi sono confrontato io quando sono laureato. È sbagliato, e che quindi, voglio dire, se tu vuoi fare il medico sappi che probabilmente non lo potrai fare in Italia.
Insomma, non certo una bella prospettiva. Allora, io saluto il professor Walter Ricciardi, professore ordinario di igiene e medicina preventiva alla Cattolica di Roma. Buon pomeriggio, professore.
Grazie a lei, buon lavoro.
E allora, avete sentito, insomma, abbiamo parlato di sanità, di Ucraina, di Medio Oriente, insomma, i temi caldi di questa giornata sono davvero tanti, e insomma speriamo davvero, con tutto quello che abbiamo sentito, in un futuro migliore. Ora io vi lascio con una canzone di Renato Zero, Cercami, che insomma in qualche modo è una canzone di speranza, è una canzone di speranza ed entusiasmo, mi diceva Bruno Orti, il nostro tecnico. Vi lascio e poi parleremo di COP29, dunque non andate via.
Cercami come, quando e dove vuoi. Cercami, è più facile che mai. Cercami, non soltanto nel bisogno. Tu
tu cercami con la volontà e l'impegno, reinventami. Se mi vuoi, allora cercami di più, tornerò solo se ritorni tu. Sono stato invadente, eccessivo lo so, il pagliaccio di sempre, anche quello era amore però. Questa vita ci ha puniti già, troppe quelle verità che ci sono rimaste dentro. Oggi che fatica che si fa, come finta l'allegria, quanto amaro disincanto. Io sono qui, insultami, feriscimi, sono così, tu prendimi o cancellami. Adesso sì, tu mi dirai che uomo mai ti aspetti. Io mi berrò l'insicurezza che mi dai, l'anima mia farò tacere pure lei. Se mai vivrò di questa clandestinità, per sempre. Peso gli anni miei, fidati, e sorprese non ne avrai. Sono quello che vedi, io pretese non ho. Se davvero mi credi, di cercarmi non smetteremo. Questa vita ci ha puniti già, l'insoddisfazione qua ci ha raggiunti facilmente. Così poco abili anche noi a non dubitare mai di una libertà indecente. Io sono qui, ti servirò, ti basterò, non resterò una riserva, questo no. Dopodiché, quale altra alternativa può salvarci? Mettendo a rischio i giorni miei, scomodo sì, perché non so tacere mai. Adesso sai, senza un movente non vivrei. Comunque, cercami. Cercami. Non smettere. We'll be right back.
do not a woman of me.
Allora, cari ascoltatori, bentornati. Io però questa volta non sono da solo, non c'è nemmeno Cecilia Seppe, c'è sempre Bruno Orti dall'altra parte del vetro, però ci sono anche, soprattutto, Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione di EarthDay.it e testata di EarthDay Italia, Villaggio della Terra.
Buon pomeriggio a tutti.
Voi non siete a Baku?
No, siamo qui con te.
Noi siamo qua. Speriamo nel Brasile l'anno prossimo.
Vediamo quello che succede. Allora, però andiamo direttamente a Baku, perché se non sbaglio c'è il nostro presidente di EarthDay Italia, Pierluigi Sassi.
Buonasera a voi e ai vostri ascoltatori.
Dove ti trovi?
Allora, in questo momento siamo in trasferimento con le navette, perché diciamo tutta la parte, diciamo, dei padiglioni praticamente sta già smantellando e quindi siamo dovuti uscire.
Senti, ecco, però Pierluigi, visto che qua tutti smantellano, ti leggo il titolo di un'agenzia delle 14:01: dalla Cina agli USA passando per la UE, la prima bozza di accordo scontenta tutti. E allora perché si smantella?
Beh, allora, non si smantelleranno sicuramente i negoziati, che già si prevede che vadano avanti a oltranza fino al raggiungimento di un accordo. Purtroppo la distanza è ancora siderale. Questa notte è uscito una bozza di accordo, quella a cui fa riferimento l'agenzia di cui parli tu, in cui c'era una grossa X sull'aspetto, diciamo, più importante, che è il quantum, cioè su quanto i paesi ricchi devono tirare fuori per portare avanti, diciamo, una politica di sviluppo sostenibile da parte dei paesi poveri, fattore indispensabile, sappiamo, ad evitare il collasso dell'ecosistema planetario, quindi che riguarda in modo diretto anche tutti noi. Però sono stati nello stesso tempo individuati tutta una serie di punti fermi, tipo il fatto che i paesi poveri debbano essere risarciti, il fatto che i paesi poveri, che queste risorse, una volta individuate, devono andare soprattutto ai paesi fragili e non alle economie emergenti. Insomma, ci sono stati tutta una serie di punti molto chiari, di principi molto chiari, che sono stati sanciti e sulle quali le due parti non sono assolutamente d'accordo. Questo lo dico perché la bozza, per la prima volta, io non ho mai visto una cosa così, per la prima volta la bozza è uscita in forma unica, quindi non una posizione che si contrapponeva a un'altra, ma una stessa bozza all'interno della quale c'erano rappresentate le due posizioni, quindi sui punti poco chiari c'era opzione 1 e opzione 2, cosa abbastanza particolare, mai vista.
Vedremo se non arriverà anche un'opzione 3 per Luigi. Senti, allora io ti chiedo di rimanere un attimo in linea, perché c'è Tiziana che in qualche modo però ci fa un resoconto di quelle che sono state queste giornate, perché insomma, se non sbaglio, si è iniziato l'11, vero?
Sì, si è iniziato l'11, esatto, quindi faccio un piccolissimo sunto delle puntate precedenti per gli ascoltatori. Allora, come di consueto, la conferenza delle parti sul clima si è aperta proprio con le esortazioni e le speranze di tutti per raggiungere degli accordi concreti e condivisi. Papa Francesco, nel suo messaggio che è stato letto dal cardinale Parolin per l'inaugurazione, ha proposto di cancellare il debito dei paesi poveri, non per generosità ma per rendere loro giustizia dei danni che hanno subito nei decenni passati a causa di questo sviluppo sfrenato e scellerato, che a loro non ha portato vantaggi che invece sono stati goduti dai paesi ricchi. Di contro ha pesato l'intenzione manifestata dal neo presidente degli Stati Uniti Trump di ritirarsi dall'accordo di Parigi, che fissa dal 2015 tutti gli obiettivi di contrasto alla crisi climatica. Addirittura è possibile, si dice, che gli USA si ritirino anche da queste conferenze per i prossimi anni di presidenza Trump, sposando in pieno le teorie negazioniste sul cambiamento climatico che invece tutti stiamo vivendo. Nei primi giorni però si sono registrati anche dei passi importanti avanti, come il via libera al mercato del carbonio o l'impegno del Regno Unito a ridurre le sue emissioni dell'81% rispetto al 1990, soprattutto puntando sull'eolico in mare aperto. Nei giorni successivi però si sono avute altre battute d'arresto, come il plateale ritiro della delegazione argentina subito dopo l'elezione di Trump, più o meno mi sembra, su ordine del presidente Javier Milei, che di recente ha palesemente bollato il cambiamento climatico come una bugia socialista, dice lui. Più grave ancora l'impasse del G20 che si è svolto in Brasile in concomitanza con la COP, nonostante da Baku si moltiplicassero gli appelli per concretizzare i finanziamenti necessari alle opere di contrasto ai cambiamenti climatici a favore dei paesi che non possono permettersele, dai grandi del pianeta sono arrivate solo delle vaghe promesse e nulla di concreto. I paesi in via di sviluppo avevano quantificato il necessario in 1.300 miliardi di dollari all'anno. E dell'Italia, appunto, con il nostro presidente, ma anche con Gabriele Renzi, con Rosa, erano presenti in queste giornate al padiglione mediterraneo della COP ed hanno organizzato 4 eventi in cui si sono messi sul tavolo i temi della finanza allo sviluppo, del ruolo dell'Europa in questa transizione, ma soprattutto della partecipazione dei giovani ai negoziati e alle decisioni. E c'è stato un incontro proprio tra Sassi e il nostro ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, incentrato proprio sulle iniziative italiane per coinvolgere i giovani nelle azioni climatiche. Tra l'altro tutto ciò si trova su vaticannews.va sì. E sui canali di Erdei, dove ci sono si possono riguardare tutti questi video e questi contributi.
Certamente. Giuliano, ecco, Presidente, che puoi chiedere?
Proprio su questo incontro col ministro Gilberto Pichetto Fratin, noi sappiamo che l'Italia ha una posizione non proprio d'avanguardia in questo momento, però insomma fatti importanti sono emersi, proposte. Volevo chiedere al Presidente come è andato questo incontro, di che cosa si è parlato e che cosa è emerso.
L'Italia sicuramente vanta un impegno notevole sul fronte delle nuove generazioni, che come sappiamo sono al centro dell'attenzione ormai di tutte le politiche internazionali sul clima, non fosse altro perché non risolvendo i problemi tutti si rendono conto che le ricadute saranno sulle nuove generazioni e su quelle future, purtroppo. A settembre c'è stato un summit a New York che parlava proprio di questo, è stata fatta una dichiarazione per le future generazioni che impone idealmente a tutti i paesi e alle Nazioni Unite stesse di considerare in ogni azione legislativa quali ricadute ci si avranno poi sul futuro, perché non siamo in grado ad oggi di dire quali conseguenze scateneremo con questa nostra incapacità di generare politiche fruttuose per il contrasto al cambiamento climatico e altre crisi mondiali che sappiamo sovrastarci. Ecco, il ministro Pichetto Fratin ha raccontato un po' quali sono stati i tanti impegni dell'Italia da quando nel 2021, durante la COP16, è stata istituita la prima COP giovani in occasione della Milano-Glasgow, della COP26, e abbiamo ricordato le bellissime iniziative che abbiamo fatto anche insieme davanti al Colosseo illuminato di blu per l'occasione, dove 150 ragazzi dei paesi più poveri sono venuti a raccontare i loro progetti e sono tornati a casa quasi 50 con un grant, con un finanziamento per risarcirli del loro sforzo progettuale. E poi abbiamo raccontato di come in occasione del G7 ambiente, clima ed energia, che si è tenuto a Torino in aprile, abbiamo potuto fare gli stati generali dell'ambiente per giovani, quindi 500 ragazzi, di cui molti anche dai 7 paesi industrializzati del mondo si sono riuniti e hanno fatto tavoli tematici durante i quali hanno elaborato un documento che è stato presentato a G7, che è oggi agli atti di quell'evento internazionale. E questo documento è stato poi ripresentato al ministro e al direttore generale Alessandro Guerri, che guida diciamo i negoziati qui dalla parte della squadra italiana. È stato ripresentato loro proprio nella speranza che potessero in qualche modo anche entrare all'interno di questa COP29. E infine abbiamo ricordato che l'anno prossimo c'è un evento di straordinaria importanza, che è il Giubileo, che rappresenta un'occasione un po' unica diciamo anche per noi italiani, di rilanciare l'impegno ambientale dei giovani. Sappiamo che Papa Francesco non è solo uno straordinario leader della Chiesa Cattolica, ma è anche un leader riconosciuto da tutto il mondo
a livello ambientale. Ecco, senti Pierluigi, una cosa, visto che poi alla fine, insomma, possiamo cambiare tecnologia, possiamo cambiare tipo di combustibile nelle nostre auto, nelle nostre centrali e così via, però poi servono i soldi. Allora senti, la finanza verde è stato un argomento di un vostro focus. Allora, che cosa si sta muovendo in questo momento nel mondo finanziario e bancario?
Allora, intanto mi piace dire che comunque l'Europa si affaccia in questi negoziati, e queste sono voci di corridoio ma molto solide, con l'intenzione di partecipare a questo fondo con 300 miliardi. Quindi diciamo che del miliardo e 300 milioni, che è l'ambizione dei paesi poveri per questo progetto, diciamo di COP29, l'Europa sta facendo la sua parte, intende fare la sua parte. Noi abbiamo incontrato 4 soggetti, di cui 2 sullo scenario internazionale, come la Banca Europea degli Investimenti e Cassa Depositi e Prestiti, che rappresenta un po' il fondo per la cooperazione anche nel nostro paese. Quindi 2 realtà che ci hanno raccontato come le banche multilaterali possono e devono giocare un ruolo importante. Si sa che dei 6,5 trilioni di dollari all'anno che servono per risolvere tutti i problemi, 120 miliardi vengono dalle banche multilaterali, che però non è una cifra che va considerata solo per il suo valore assoluto, ma per la sua capacità di attrarre gli investitori privati. Dobbiamo capire che per un imprenditore qualunque investire in Africa non è facile, investire nel sud-est asiatico. Sapere di poterlo fare con la Banca Europea degli Investimenti cambia completamente lo scenario. Se hanno garanzie di affidabilità, si hanno garanzie anche finanziarie. E poi abbiamo incontrato 2 soggetti nazionali per vedere come si opera a livello invece locale. Abbiamo incontrato quindi l'ISMEA, che è la banca dell'agricoltura, e il Credito Sportivo, che è la banca dello sport e della cultura, e i quali ci hanno rappresentato come nelle loro politiche di finanziamento sia ormai entrato a pieno un criterio di valutazione della sostenibilità delle imprese sostenute, che altrimenti rischiano tassi molto più alti, e anche sono entrate nelle politiche della sostenibilità nel senso di finanziare con maggiore facilità quei progetti che in qualche modo producono un impatto sull'ambiente o una riduzione dell'impatto sull'ambiente rilevante a questi teatri.
Insomma di fondi ce ne sono, tutto sta a metterli in gioco e in qualche modo poi a prevedere appunto un accesso veloce a questi fondi senza nemmeno troppa burocrazia. Tiziana, che
sì,
vuoi chiedere?
Volevo chiedere, ma Pierluigi, la concomitanza del G20 in Brasile è stato un bene o un male secondo te per i negoziati della COP?
Allora, i negoziatori della conferenza di Baku aspettavano in particolare la presidenza e anche diciamo, il segretario esecutivo dell'UNFCCC, che è praticamente l'organizzazione delle Nazioni Unite che realizza queste COP, nonché il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, avevano auspicato che la spinta fosse forte, perché chiaramente riunire 193 paesi e trovare degli accordi finanziari su 6,5 trilioni di dollari è un'impresa epica, mentre sapere che i 20 paesi più ricchi si riuniscono e devono dare delle indicazioni anche sui temi della sostenibilità lasciava sperare che una spinta forte potesse venire da lì. In realtà l'intervento del G20 è stato molto tiepido rispetto alle aspettative. Ovviamente sono state dette cose che hanno una rilevanza assoluta, perché è stato detto che l'azione per il clima deve accelerare, è stato detto di ridurre le disuguaglianze, sono state dette tante belle parole, però non è arrivata quella spinta di dire noi finanzieremo con X. Dobbiamo pensare che i 20 paesi più industrializzati del mondo hanno l'85% del fatturato mondiale e quindi hanno i soldi per poter sostenere questa finanza verde, e sono responsabili dell'80% delle emissioni di CO2 in atmosfera, quindi sono i più colpevoli e quelli che dovrebbero più sentire la responsabilità di riparare i danni.
Io sono curioso di sapere che atmosfera si respira in queste COP. Questa è stata un po' particolare all'interno di uno stadio, quindi non era diffusissima nel territorio come altre COP. Abbiamo letto di tutto, di insomma di impedimenti agli ambientalisti di farsi sentire, accessi ristretti, eccetera, eccetera. Però anche belle cose durante la COP. Ecco, queste COP sono delle fiere, delle belle speranze, oppure sono dei, diciamo, dei conventicoli dove si aggirano loschi personaggi, come abbiamo sentito, 1700
portatori di interesse della vecchia transizione,
va bene, diciamo amanti del nero, ecco,
tradizionale,
dell'abito nero,
esatto.
Beh, allora, va detto che oggettivamente le ultime tre COP non hanno avuto un atteggiamento, diciamo, di rispetto della libertà di espressione, no? Cioè, abbiamo fatto COP in Egitto, dove sappiamo bene le difficoltà che ci sono, l'abbiamo fatta negli Emirati Arabi, che sono stati molto rigorosi, vietando praticamente ogni manifestazione, e Baku non è stata da meno, perché di fatto si è potuto fare solo qualche piccolissimo e oggettivamente innocentissimo summit all'interno dei padiglioni, quindi una cosa estremamente quasi inevitabile, diciamo, quindi non potevano chiedere di meno. E questo è un grande limite che secondo noi, diciamo, nelle prossime COP deve essere vietato per legge, perché non è possibile che la società civile non esprima la sua opinione e il suo interesse verso una causa che riguarda la vita e la morte di tutti noi. È assolutamente inaccettabile. Dal punto di vista delle cose che sono state però dette, sono state molto sagaci, perché sono andati a contare i 1770 lobbisti del petrolio, hanno fatto questa manifestazione bellissima con un serpente rosso e nero, che voleva dire proprio che questi lobbisti serpeggiano all'interno delle stesse delegazioni. Dobbiamo pensare che in tutti i paesi si portano dietro i dirigenti delle petrol company, non è pure questa è un'altra cosa. C'è stata una lettera del Club di Roma che ha evidenziato come questa cosa sia assolutamente inconcepibile, e ne sono stati firmatari Ban Ki-moon, l'ex segretario esecutivo dell'UNFCCC. Quindi insomma è stata evidenziata con forza il fatto che se un'azienda deve essere rappresentata all'interno della COP perché deve portare le sue istanze, questo è legittimo in un contesto democratico, ma l'azienda deve dimostrare di avere le stesse ambizioni climatiche della COP, altrimenti è come salire su una barca e mettere due rematori in una direzione e due rematori in un'altra, non si va da nessuna parte. Ecco, queste sono... Però in tutto insomma, questo le 50.000 delegazioni sono state accompagnate da tantissimi stand, da tantissimi padiglioni espositori, dove si sono tenute decine di migliaia di eventi e con tantissimo folklore.
Insomma, Pierluigi, c'è sempre modo di migliorare, così ci hai detto. Io ti lascio al tuo trasferimento, poi va ci bene, sentiremo anche domani per capire alla fine se ci sarà una svolta dell'ultimo secondo, notturna. Grazie Pierluigi.
Grazie a voi, vostri ascoltatori.
Allora, Giuliano...
Speriamo quest'altro anno.
Vedremo.
Con la COP
30. Sicuramente sarà più aperta al pubblico.
Già il fatto di farla in un posto come
Giuliano,
Belém,
veramente
in pochissimo tempo.
In un minuto. Ecco, le COP sono anche un momento in cui le istituzioni scientifiche e associazioni presentano studi e analisi. E quali sono i dati secondo me più interessanti?
Allora, è stato fatto questo numero, 6.500 miliardi che servono ogni anno da qui al 2030, 6.500 miliardi di dollari, ma di euro è la stessa cosa, per le azioni climatiche, tutte le azioni climatiche, quindi da abbassare le emissioni a contrastare le maree, tutto quanto in tutto il mondo. Ma quello che non viene detto spesso è che questi soldi non vanno solo a strutture, infrastrutture, interventi nel terzo mondo, nei paesi poveri. 2.700 miliardi vanno alle economie avanzate, perché anche le economie avanzate hanno problemi di... lo vediamo in Florida, lo vediamo in Emilia Romagna, l'abbiamo visto a Valencia, in qualunque paese ha bisogno di questi finanziamenti. Meno nei paesi emergenti, 2.500, quindi 2.700 e 2.500, la Cina 1.400. Questo è per far capire che la finanza climatica è per tutti, non sono paesi ricchi che danno soldi a perdere ai paesi poveri. è proprio un mettere un fondo per risolvere i problemi.
Poi siamo in qualche modo tutti sulla stessa barca. Se il Mediterraneo diventa più caldo in Tunisia e in Algeria, logicamente diventa più caldo anche in Liguria. Allora, io vi ringrazio, Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini.
Grazie a voi.
Vi ringrazio per essere stati con noi. Vi ricordo articoli, video e podcast di COP29 realizzati in collaborazione tra erdeitalia.it e Media Vaticane. Sono disponibili sui nostri siti vaticanews.va, osservatorieromano.va, erdei.it, erdeieurope.it.
Perfetto, e grazie. A giovedì prossimo.
Ovviamente allora, l'imbarazzo della scelta.
Senza COP, ma a giovedì prossimo.
Senza COP, magari guardando la prossima COP.
Esatto.
Buon pomeriggio a tutti.
Stasera non chiamarmi, no, stasera devo uscire con lui, lo sai, non è possibile, io lo vorrei ma poi mi viene voglia di piangere, certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Amori indivisibili, indissolubili, inseparabili. Ma amici mai, per chi si cerca come noi. Vicina e irraggiungibile, inafferrabile, incomprensibile. Ma amici mai, per chi si cerca come noi, non è poi riprendersi è una tortura.